Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Ciao, qualcuno si è rimasto seduto da prima alla Costituzione. Beh, potete stare qui fino a stasera. Esatto, esatto, ce n'è uno dietro l'altro, esatto, la festa di Radio Popolare. E che dire, adesso poi lui è il professor Di Stefano sotto altre vesti, diciamo, sotto mentite spoglie oggi. Beh, no, vabbè, sotto altre vesti, non so come dire.
Non rinnego nulla.
Non rinnega nulla, però non si parlerà di economia. Bensì di un bel libro che ha scritto Cecco Bellosi. Che insomma una lunga storia di amicizia con Radio Popolare in questi non so da quanti anni, insomma, è responsabile di una comunità che si chiama Il Gabbiano, con cui tante volte ci confrontiamo in onda e fuori onda.
Comunque
su
dai tempi di Piazza Santo Stefano,
figurarsi,
il Giurassico.
Dal Giurassico, ecco, sotto l'ombra di un bel fiore, insomma, non so se mi spiego. Quindi intanto buona conversazione a te Cecco e ad Andrea, e risegnalo per chi si fosse affacciato solo adesso e non fosse presente prima, che casomai foste dell'idea di partecipare al sostegno a Radio Popolare, che è quello poi che serve anche per mettere in piedi la festa tutti gli anni, che insomma è un evento abbastanza impegnativo per noi da tutti i punti di vista, c'è la possibilità di abbonarsi a Radio Popolare al banchetto all'ingresso. Se non l'avete mai fatto, potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, così insomma la metto lì.
Giusto.
Grazie ragazzi. Sì,
grazie a te.
Buon pomeriggio.
Grazie. C'è? Sì. Grazie Lorenza. Spero che questa volta la tosse non mi prenda come le ultime due venerdì. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Nel non rinnego c'erano tre cose dentro, in quel non rinnego. Innanzitutto, ma questo è ovvio, non posso rinnegare un'amicizia, quindi la prima cosa è l'amicizia con Cecco, il quale mi ha coinvolto nelle vicende del Gabbiano, sia dell'associazione che della cooperativa. E quindi non rinnego il coinvolgimento nel Gabbiano, e terzo, non rinnego né questo né gli altri libri che Cecco ha scritto, perché poi io vi invito a leggere anche gli altri libri di Cecco, che sono secondo me strepitosamente, come dire, gli inizi fai fatica a interromperli, quelle cose che in cui rimani coinvolto dalla prima all'ultima pagina, sia per come ha scritto, per come scrive Cecco, sia ovviamente per i racconti, ma la parte secondo me più forte è proprio la narrazione. Cecco, per chi lo conosce, e so che molti che sono qui sono amici, conoscono da molto tempo Cecco Bellosi, sanno che la narrazione è una dei punti di forza della sua capacità di raccontare le persone, e di raccontare prima di tutto la storia delle persone, e in questo modo svelando qual è la realtà vera che sta dietro alla patina che si vuole costruire, che ci viene costruita intorno. Iniziamo dicendo che questo non è un nuovo libro, perché Cecco, tu l'hai scritto ed è uscita la prima edizione nel 2018, e quindi prima di tutto vorrei che partissimo da questo, cioè l'editore ti ha chiesto di fare un'altra edizione del libro, e ci metterai qualcosa di nuovo, o pensi che sarà solo una riedizione?
No, ho solo cambiato alcune frasi dell'introduzione che si prestavano. Io avevo terminato l'introduzione di questo libro, cioè, con una battuta che non tutti avevano capito. Vi leggo un attimo solo.
Sì, sì.
A a proposito, qui sta un nodo irrisolto, l'amnistia del 1946, che ha permesso ai fascisti non solo di uscire dal carcere, ma di occupare gli scranni di un Parlamento ottenuto con il sangue dei partigiani. Pensiamo, dico, che personaggi come criminali di guerra, come Rodolfo Graziani o il capo della decima massa, è stato
Valerio
Iunio Borghese, sono stati i primi presidenti del Movimento Sociale Italiano a dire che razza di delinquenti sono questi. E agli agenti dell'OVRA, la polizia segreta fascista, reintegrati honoris causa nella nuova Repubblica, di lavorare tenacemente alla costruzione di colpi di Stato, alla repressione di lotte e movimenti, a delineare una raffinata strategia della tensione. Ovunque sono state deposte le uova dei serpenti, si sarebbero dischiuse il 12 dicembre 1969 in Piazza Fontana, una strage fascista e di Stato come quella di Piazza Giulio Cesare. Guardate, questa è una strage che nessuno si ricorda, sempre a Milano, del 12 aprile 1928, giusto? Ma la strage del futuro anteriore, cioè quella là, è stata l'archetipo di quella del passato remoto.
Quella del 69
è stata l'archetipo di quella del 28. Sono i posteri a creare gli antenati, come nell'intuizione visionaria di Jorge Luis Borges. Lista la storia per nulla nascosta di questo paese. Torniamo ai giorni del rischio, scriveva David Maria Turoldo nel 1985. Ribellarsi era giusto, ma abbiamo perso. Qui c'entra anche un'altra sconfitta, quella successiva, quindi ribellarsi era sbagliato. Allora, questa era una battuta per dire che era sbagliato solo perché abbiamo perso. Però qualcuno, come dire, non l'ha compresa. Allora, se c'è qui una copia della nuova edizione, l'ho modificata, poi vi dico come. C'è una copia?
Sì, le ho viste lì.
Sì. Poi intanto andiamo avanti.
Però questo è un punto molto importante, perché effettivamente, leggendola così, uno poteva essere tratto in inganno e pensare che tu ritenessi che ribellarsi non alla fine per effetto della sconfitta fosse sbagliato.
Sì, intendevo il contrario.
Lo immagino.
Però evidentemente non sono riuscito a rendere la battuta, ecco.
Per fortuna. Grazie. Che
ecco, per renderla ma abbiamo perso, quindi ribellarsi potrebbe apparire inutile o sbagliato, non lo è mai. Quindi questa cosa penso che sia
così. Più chiaro.
Ecco. E poi c'è stata aggiunta questa la vera storia del partigiano che sparò a Mussolini, che sembra una roba un po', come dire, da notizia scupo così via, ma invece è un doveroso tributo a Michele Moretti.
Ecco, che... però partiamo da Michele Moretti, perché appunto il libro è esattamente parte dalla sua storia, parte dalla storia di tutto il gruppo e di come di fatto siano diventati non solo dimenticati, ma addirittura perseguitati per essere quelli che avevano giustiziato Mussolini. E poi questa ovviamente è una vicenda che si intreccia con quella di Neri e Gianna, quindi riprendiamo un attimo da lì, perché invece secondo me quel richiamo in prima, in copertina, non è assolutamente sbagliato, perché il riferimento peraltro adesso a quella vicenda è un riferimento credo molto importante.
Sì, allora, partiamo da una considerazione. Io ho scritto questo libro a partire da un ricordo di un viaggio in Val Grosina fatto con questi tre partigiani, di cui uno era Michele Moretti, con cui eravamo diventati amici, perché negli anni 70, quando i fascisti provavano a venire a Giulino di Mezzegra, trovavano pane per i loro denti, tant'è vero che a un certo punto hanno smesso di venire, perché evidentemente l'antifascismo militante non gli permetteva di venire. Alle prime manifestazioni che abbiamo iniziato negli anni 70, come diciamo così collettivo della sinistra rivoluzionaria in Tremezzina, si chiamava proprio Sinistra Rivoluzionaria Tremezzina, Michele aveva aderito molto volentieri, era stato emarginato da tutti, era stato emarginato anche dal Partito Comunista, che poi per fortuna sua lo ha, temendo che questa frequentazione di estremisti o anche oltre all'estremismo lo portasse poi a riprendere quello che era stato interrotto nel 1945. E comunque noi siamo stati contenti perché perlomeno questa cosa gli ha permesso di vivere meno in povertà. È stato mandato 6 mesi in Unione Sovietica e lo hanno rimesso nuovo, non aveva più i denti, non aveva più niente. Anch'io adesso non ho i denti, peccato che non ci sia più l'Unione Sovietica, però era stato messo, come si chiama, era stato rimesso a nuovo. Allora, la vicenda di Michele Moretti è emblematica. Lui negli anni 30 era un difensore del Como, che un anno ha vinto il campionato di Serie B, Comense si chiamava, non perdendo neanche una partita. Era stato anche in odore di convocazione in nazionale. C'è una fotografia rispetto alla quale un amico e compagno cantautore molto bravo, si chiama Filippo Andreani, ha dedicato una canzone, perché la cosa incredibile, erano gli anni 30, ci sono 10 giocatori del Como con il braccio alzato nel saluto romano e uno che non alza il braccio, quello era Michele Moretti, per dire che personaggio fosse. Dopodiché lui era operaio alla Burgo e nel 44, nell'estate del 44 è salito in montagna. In montagna è stato destinato al distaccamento Puecher. Il distaccamento Puecher operava sulla Berlinghera. La Berlinghera, l'ultima montagna, chi conosce il lago di Como dalla parte ovest, è proprio l'ultima montagna, non è la più alta, ma ha delle grotte che permettono di nascondersi. E per di più appena dietro ha un'altra valle che è una valle come si chiama, della Val Chiavenna. La storia di questi partigiani è stata una storia molto dura, perché nell'inverno del 44, ad esempio, a un certo punto hanno fatto una spedizione a Madesimo, dove, guardate, i padroni in quel periodo, dando per scontato che la guerra sarebbe finita con la vittoria degli americani, se ne stavano bellamente a Madesimo a sciare, e loro sono andati a rifornirsi dai padroni che c'erano lì, che li hanno riforniti ben volentieri. E per dire ironia della storia, tra i partigiani che sono andati lì c'era uno dal nome di Battaglia Pioppo ed era Giovanni Pirelli, che è andato a espropriare degli altri padroni. Però questa cosa è molto interessante. Ma per venire alla storia del distaccamento Puecher, a un certo punto il commissario politico, il comandante del distaccamento, proprio perché purtroppo la notte tra il 24 e il 25 aprile erano stati uccisi i comandanti precedenti, Michele diventa commissario politico non solo del distaccamento ma della 52esima Brigata Garibaldi, a proposito della quale vorrei dire una cosa, e Pier Bellini delle Stelle diventa il comandante della 52esima Brigata Garibaldi. La 52esima Brigata Garibaldi, di cui Lampi di Cuomo adesso ha la bandiera, è la formazione che ha arrestato la colonna Mussolini, che ha arrestato Mussolini, che l'ha tenuto prigioniero d'ongo fino all'esecuzione decretata in nome del popolo italiano dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che in quel momento era il governo legittimo appunto nell'Italia del Nord. E quindi dal mio punto di vista il 25 aprile a Milano dovrebbe essere la bandiera che apre il corteo, perché è una bandiera storica, fatta intrisa del sangue dei partigiani che hanno dato la vita in Alto Lago. Michele poi, cosa succede in quei giorni? Che a un certo punto arriva il colonnello Valerio e arriva anche un altro inviato da parte di Luigi Longo del Partito Comunista, che dicono che hanno l'ordine di esecuzione di Mussolini. Mussolini in quel momento era stato portato per sicurezza e su iniziativa del capitano Neri presso la casa De Maria a Giulino di Mezzegra, che è appunto una frazione, adesso il comune si chiama Tremezzina ma allora si chiamava Mezzegra, e è una frazione di Mezzegra che sta sopra era tenuto prigioniero in un'altra frazione, Giulino di Mezzegre, dove viene fucilato. Era tenuto a Bonzanigo, che è una frazione che sta sopra questa casa di contadini amici di Neri, e che quindi si erano prestati a tenere quella notte Mussolini e la Petacci guardati ovviamente sotto la custodia di alcuni partigiani. Michele Moretti, in quanto commissario politico, in quanto militante del Partito Comunista, viene invitato a partecipare a questa azione, e quindi si reca sul luogo insieme a loro. La versione ufficiale dei fatti, che non è lontanissima dalla verità, che io penso sia quella reale, la versione ufficiale dei fatti a un certo punto data dal Partito Comunista, ricostruita da Valerio e da Aldo Lampredi, che Guido, che era appunto l'inviato di Luigi Longo, sostiene che ad un certo punto Valerio legge appunto la sentenza in nome del popolo italiano, prova a sparare con il mitra ma il mitra si inceppa, e a quel punto chiede questo nella versione ufficiale, chiede a Michele Moretti di prestargli il suo mitra. Il mitra di Michele Moretti era un MAS 765 francese, quindi un'arma molto particolare che era stata sottratta a un capitano della milizia da Pier Bellini delle Stelle, e gliel'aveva regalata a Pietro. Il nome di battaglia di Michele Moretti era Pietro. La storia ufficiale dice che Michele dà il proprio mitra a Valerio e Valerio esegue la sentenza. In realtà tutti sul lago, sin dal primo momento, hanno saputo che quando si è inceppato il mitra di Valerio, ha toccato Michele Moretti sparare. Michele non si è mai discostato dalla versione ufficiale, non si è mai discostato, ma non parlando, stando in silenzio. Ad esempio, vi dico la risposta che ha dato in quel viaggio in Val Grosina, a me e agli altri due partigiani, in particolare il Tom, con cui erano molto amici, che scendendo in dialetto nostro del lago gli ha detto: Michele, senché tra di noi, cioè siamo qui tra di noi, te pote dir, te le cupate il crapon, no? Cioè, l'hai ucciso tu, era chiamato così Mussolini. E lui ha risposto come era Michele Moretti, ha risposto: ma secondo voi io avrei dato il mio mitra a uno che fino a 2 ore prima non sapevo neanche chi fosse? E lì stava una risposta precisa. Quindi credo, poi Michele è stato perseguitato per questa storia, ha dovuto andarsene in Jugoslavia per un anno, poi è tornato, ha ripreso a fare l'operaio in una tintostamperia di Como, l'Ambrogio Pessina, dove era il capo della commissione interna, dove nel 1954 è stato licenziato, e solo attraverso il figlio Nello Caronti di Romolo, cioè che era stato ucciso a Menaggio dalle Brigate Nere, ha potuto trovare un lavoro, ma era un lavoro molto povero, e viveva in una casa poverissima dell'Aler, allora, adesso, o dell'Istituto Autonomo Case Popolari, a Tavernola. Questa è stata la grande e dignitosa storia di Michele Moretti, e quindi io credevo giusto dargli questo tributo.
Sicuramente sicuramente giusto, anche perché c'è un filo che unisce molto questa storia alla storia di Neri, del capitano Neri, e a quello che purtroppo è accaduto dopo che loro sono stati torturati dai fascisti e poi ammazzati perché accusati di avere sostanzialmente tradito dando alcune informazioni. Cioè, mi sembra un filo molto stretto, o almeno tu hai individuato un filo conduttore di queste vicende.
Allora, il capitano Neri, Luigi Canali e Gianna sono stati arrestati sempre dalle Brigate Nere a Lezzeno i primi di gennaio del 45, e sono stati torturati all'interno di quel posto. Cioè, poi anche qui, perché non c'è mai in memoria a dire cosa è stato un luogo? A Como c'è un palazzo bellissimo di Terragni, che era la casa del fascio, cioè Terragni aveva fatto la casa del fascio, questo grande architetto razionalista. Vengono studenti, vengono turisti da tutto il mondo per vedere quella che adesso si è chiamata dopo Casa del Popolo, ma era la casa del fascio. E lì dentro sono avvenute delle torture, lì dentro venivano torturati i partigiani o quelli sospettati di essere partigiani. Possibile che non ci sia il modo di dire: guardate che questo posto così bello, così storicamente importante, ha avuto però anche questa storia drammatica. Gianni e Neri vengono torturati, Neri riesce a un certo punto a fuggire e Gianna viene torturata, e poi vi dico a che livello, viene torturata fino a quando fa il nome di 2 recapiti a Milano, dove tra l'altro in uno trovano una persona, nell'altro non trovano nessuno. Questa persona che viene arrestata viene poi liberata il 25 aprile. Gianna ha subito delle torture tali per cui i suoi torturatori, guardate, l'amnistia del 46 aveva questa iperbole, escludeva gli autori di sevizie particolarmente efferate. Ora guardate, già il termine sevizie è un termine forte, efferate è un termine fortissimo, particolarmente efferate va oltre ogni immaginazione. Io ho trovato l'atto di accusa rispetto ai torturatori di Gianna, e vi garantisco è meglio non parlarne, è meglio non parlarne, però potete immaginare quello che ha subito questa ragazza, che aveva 20 anni, era di Baggio. che ha avuto una vita drammatica perché ha visto morire il suo compagno. Lei si chiamava Gianna perché il suo compagno era Gianni Alippi, un militante dei GAP milanesi, che assieme a altri tre gappisti era stato fucilato in via Tibaldi. Lei era riuscita a fuggire e ha visto fucilare tra gli altri il suo compagno. Quindi una ragazza molto scossa nel frattempo si riunisce un tribunale di guerra qui a Milano, in cui il presidente era Amerigo Clocchiatti, un personaggio molto interessante, che poi è stato parlamentare del Partito Comunista per diverse legislature, che praticamente ha questo tribunale ha condannato a morte Neri e Gianna per tradimento. Allora, io credo che in guerra tu non puoi accertare fino in fondo la realtà. È capitato ad esempio in Val d'Ossola che si sia creduto a una versione di una persona sospettata di essere una spia, e questa cosa è costata morti, perché le spie servivano a quello. E allora questa condanna in pieno regime di guerra io penso che fosse comprensibile, però dopo no, perché poi la storia di questi due partigiani, ma questo lo dice anche Clocchiatti, cioè l'ha riconosciuto anche Clocchiatti, dopo no. Perché cos'è accaduto? Che il 27, ma io ritengo più probabile la sera del 26 aprile, Neri torna a Dongo e Michele Moretti e Pier Bellini delle Stelle vogliono dargli il comando di nuovo della 52esima Brigata Garibaldi. Vogliono dargli questo, perché non hanno mai creduto. Michele non ha mai creduto, come tutti i partigiani di Dongo non hanno mai creduto al tradimento di Neri. Arriva anche Gianna. Neri e Gianna sono fondamentali nella gestione della prigionia di Mussolini. È Neri che decide tutte le mosse. Viene portato prima a Germasino, ma Germasino è appena lì sopra Dongo, in una caserma della finanza. Non è abbastanza sicuro. Allora scendono verso Como e il lascia passare dei posti di blocco partigiani scendendo verso Como è Luigi Canali, è Neri, perché se passa lui nessuno ferma la macchina che c'è dietro con Mussolini tutto fasciato. E arrivano a Moltrasio vedono che a Como ci sono dei razzi, degli spari di razzi e così via, e pensano che siano arrivati gli americani, per cui credono che sia troppo pericoloso attraversare Como, perché gli alleati lo volevano prendere Mussolini, anche se un grande statista, purtroppo come dire, che stava dall'altra parte, perlomeno in quella guerra stava dalla parte giusta, Winston Churchill, che aveva sempre delle battute fulminanti, quando gli hanno chiesto della fucilazione di Mussolini, ha risposto: i partigiani italiani ci hanno risparmiato una Norimberga italiana. Cioè, quindi lapidario, no? Dico da questo punto di vista. A proposito, nelle tante ricostruzioni rocambolesche, assurde, fatte da diversi storici revisori di destra, no? Cioè così, c'è proprio un pattume completo, uno di questi storici, neanche uno dei peggiori, scrive in un libro, lì subito dopo che erano venuti i fatti, che da Moltrasio non si vede Como. Dall'imbarcadero di Moltrasio non si vede Como. Tutti gli altri hanno ripreso questa bufala come se fosse una verità assodata. Tu vai all'imbarcadero di Moltrasio e hai lì davanti Como. Quindi anche la mossa di portare Neri, cioè di portare Mussolini a Bonzanigo, a, presso la casa di Maria, è di Neri. Neri dice: niente, torniamo indietro e andiamo lì. E Neri gestisce tutti, tutti quei giorni, fino a quando il 7 maggio sparisce e molto probabilmente viene ucciso, non si sa bene dove. Quindi, ecco, una mia interpretazione, per questo io non ho detto, io ho scritto un libro storico, no, ho scritto, diciamo così, una storia romanzata, o se volete un tentativo di romanzo storico. Io credo che Neri fosse presente alla fucilazione di Mussolini. E uno dice: perché? Lo dico per due motivi. Il primo motivo è che la notte alle 3 del mattino in cui Mussolini viene portato lì a Bonzanigo dalla famiglia De Maria, si sono fermati sulla provinciale, sulla strada statale, e sono risaliti a piedi a casa De Maria attraverso questo viottolo che è via, si chiama Via Albana. Il giorno dopo invece sono scesi ad Azzano di Mezzegra e sono saliti dalla strada fino al lavatoio che c'è a Bonzanigo, e da lì sono arrivati alla casa De Maria dall'alto. Quel grumo, andate a vederlo se vi capita, quel grumo di case sono dei carruggi genovesi. Cioè, io stesso quando vado ogni tanto mi sbaglio nello scendere lì. E nessuno conosceva quella casa. Anche Michele Moretti c'è stato per la prima volta quella notte, a parte Neri. E poi c'è un'altra cosa. Un ricercatore italiano in America, si chiama Cereghino, poi è stato scritto un libro da uno storico serio, Cavalleri di Como, e da un altro autore, che ha ripreso questo documento, in cui questo personaggio incredibile, che aveva le cassette di vodka piene di vodka nella Jeep, si chiamava Lada Mokarski ed era un agente del servizio segreto americano, ed era un nobile russo fuggito negli Stati Uniti. E lui stila due memorie, una subito nei giorni successivi e una più raffinata, scritta meglio, cioè così via, dopo un mese, e dove continua a parlare di questo partigiano, ed è Neri, che secondo lui è, dalle testimonianze che aveva raccolto, è il partigiano che ha sparato i due colpi finali a Mussolini, che il mitra era un calibro 7,65, ma nel corpo di Mussolini vengono trovati anche due proiettili calibro 9 sparati da una pistola che, guarda caso, era in dotazione a Neri. Allora, questa cosa mi ha fatto pensare, poi magari sbaglio a pensare questa cosa qui, e quindi mi ha fatto pensare, non vuol dire che sono sicuro di una cosa di questo tipo, che il Partito Comunista non poteva in una qualche misura tollerare che una persona condannata per tradimento fosse poi quello che aveva giustiziato Mussolini. E quindi credo che se c'è una motivazione politica dietro la sparizione di Neri sia questa. La sparizione di Gianna è una cosa drammatica. Questa donna era votata alla morte perché cerca disperatamente notizie su Neri. Lei non volevano ucciderla, ma a un certo punto è accaduto a Moltrasio. Per questo nel 2015 abbiamo deciso di fare con l'AMPI una prima manifestazione ricordando Neri e Gianna, come era giusto farlo, ma anche perché nel dopoguerra tutti e due sono stati riconosciuti come partigiani combattenti e Neri sin dall'inizio della resistenza. Voi che abitate a Milano, dico che qualche anno fa il municipio di Baggio, adesso non so che numero di municipio sia, 9. Municipio 5, mi dice Mario il municipio 5, il 9 è qui, sì, il 9 è qui.
Siamo qua, sì.
È a Baggio, sulla vecchia casa, di Gianna, che era cresciuta in una famiglia poverissima di contadini, allora Baggio era praticamente, forse era anche un comune separato da Milano, è stata apposta una formella ricordando Gianna, e i fascisti sono stati capaci di imbrattare, dopo averla torturata, anche i fascisti nuovi, che sono uguali ai fascisti vecchi, di imbrattare questa formella di Gianna.
Cioè, ecco, a proposito di fascisti nuovi e vecchi, tu hai un'incredibile vicenda, perché hai tolto i fiori commemorativi a Mussolini, che sono stati posti a Giulino di Mezzegra dai fascisti. Ce la racconti? Perché ne abbiamo parlato poco e tu stesso non hai voluto enfatizzare troppo questa incredibile vicenda, che comunque ti vedrà come dire, imputato a processo a settembre.
A ottobre. Sì. Allora è capitato, cioè, per dirla tutta, negli anni 70, io queste cose le rivendico, più volte con i compagni del luogo, con i compagni della Tremezzina, abbiamo, diciamo così, eradicato le targhe, le lapidi che venivano messe puntualmente da loro. Loro le mettevano e il giorno dopo finivano nel lago. Ricordo anche una cosa con grande tenerezza: un mio carissimo amico, morto purtroppo di Covid, Corrado, che è stato Corrado Lamberti, che è stato un grande astrofisico. E io ero processo a Milano per il processo alla colonna Walter Alasia, e mi arriva un giorno un ritaglio di giornale in cui appunto c'era scritto, del giornale locale, che era stata per l'ennesima volta eradicata una cosa, e Corrado aveva aggiunto due righe: questa l'abbiamo dedicata a te. E questa è una cosa molto, cioè, che mi ricordo molto bene, che ricordo di Corrado. Adesso invece in questa, diciamo che il libro sostiene, ma sostiene con nomi, cognomi, poi se volete vi dico la traccia che ho seguito. Praticamente adesso c'è in Bella Vista questa targa per Mussolini alla Petacci, e lontano su una targhetta di questa dimensione il fatto che lì il 28 aprile è stata eseguita la sentenza nei confronti di Mussolini. Dovrebbe sparire da lì questa targa, è una grande targa che ricorda Moretti, che ricorda Lampredi e che ricorda il colonnello Valerio. È capitato questa cosa, che il 28 aprile di due anni fa l'AMPI di Dongo, su iniziativa di Danilo, fa sempre mensilmente, perché il titolo è dal 28 al 28, quindi dal 28 ottobre al 28 aprile, c'era una conferenza sul colonialismo, tenuta da questo storico comasco, molto bravo, esperto in storia proprio delle colonie, che ha scritto questo libro molto bello sui misfatti operati dagli italiani in Etiopia. No, cioè molto puntuale, vabbè, i gas, tutte queste cose qui. E quindi ero con mia moglie lì, poi è venuto via, era mezzanotte, mi ero fermato a parlare anche con Matteo, arrivato in Piazza Dongo ho visto dei loschi figuri neri che si aggiravano in Piazza Dongo e quindi tra me e me mi sono detto: vuoi vedere che questi sono stati anche a Giulino di Mezzegra? E quindi la mia macchina in automatico è salita lì. C'erano dei fiori e un vaso, li ho eradicati a viso aperto, cioè della serie, perché non mi sembrava di fare niente di male. Sono risalito in macchina e li ho buttati via. Ho fatto forse qualche simpatizzante di giardinaggio dice: no, non dovevi buttarli via, però insomma l'ho fatto. 10 giorni dopo, alle 6 del mattino, ho ricevuto una perquisizione da parte dei carabinieri durata 2 ore, che erano alla ricerca di prove di questo atto. C'era una roba che a me sembrava... Tutto questo invece è adesso sfociato nel fatto che il 3 ottobre avrò un processo, perché in prima battuta il GIP mi avrebbe condannato, assumendo, io non sono mai stato sentito, ma è stato assumendo in toto le decisioni del PM, mi ha condannato a 2 mesi di carcere tradotti in 600 euro di multa, a parte che io non ho fatto niente, cioè non ho fatto nessun danneggiamento, quindi mi voglio difendere. Ma se dovesse essere confermata questa condanna, io chiederò di fare 2 mesi di carcere, perché pagare 600 euro di multa per questa cosa qui mi sembra offensivo, punto.
Beh, direi un po' più che offensivo, se mi posso permettere. Dicevi che prima che volevi spiegare come sei arrivato, qual è il percorso che hai seguito nel romanzo storico.
Allora, il percorso...
Proviamo, perché poi...
Sì, esatto. Quanto,
non lo so, sì, se sì. C'è una cosa dopo le 5, sì, quindi abbiamo...
Sì, però manca un quarto d'ora.
Dieci minuti.
Cerco di riassumere, perché da una parte ho seguito le tracce di tutti questi agenti dell'Ovra, a partire dal capo che si chiamava Leto, che nel dopoguerra è diventato il capo della polizia... della scuola di polizia, cioè quindi capite che mettere un agente dell'Ovra a capo della scuola di polizia voleva dire una continuità che ci dimostra come il fascismo non se n'è mai andato, non se n'è mai andato dai gangli istituzionali e soprattutto da alcune forze dell'ordine, e che questi signori, poi dopo veniamo a questi signori, sono solo la continuità di quella storia. Poi a un certo punto incontro questa cosa in Valtellina, nella zona di Morbegno, operava la 40ª Brigata Garibaldi, il cui comandante era Dionisio Gambaruto. Dionisio Gambaruto è stato sospettato di essere colui che ha ucciso Neri. Dionisio Gambaruto era un militante comunista tutto d'un pezzo, e a un certo punto si mette in rotta di collisione con una brigata che all'inizio era di Giustizia Libertà e poi è diventata solo Brigata Valtellinese, credo, a Sondrio. Questa brigata era comandata da un capitano, si chiamava Capitano Motta, e Gambaruto ci aveva visto giusto, perché questo qui nel dopoguerra diventa il responsabile dei servizi segreti in Alto Adige. Vi ricordate la questione degli attentati in Alto Adige e con i tralicci, e allo stesso tempo lui aveva avuto ai suoi ordini un gruppo che si chiamava i Gufi, un gruppo che aveva fatto anche delle battaglie importanti contro i tedeschi, il cui comandante era un tal Carlo Fumagalli. A molti di voi magari non dice niente questo nome, ma Carlo Fumagalli, quando inizia la strategia della tensione, fonda questo movimento per appunto depistare, che si chiama MAR, cioè Movimento di Azione Rivoluzionaria, e fa degli attentati ai tralicci, ma è il primo passo della strategia della tensione. Dentro questo gorgo poi vengono sussunti gradualmente Ordine Nuovo, teniamo conto Ordine Nuovo, ma allo stesso tempo Movimento Sociale Italiano, perché nella strage di Piazza della Loggia tutti gli inquisiti, tutti condannati, e lì c'è una sentenza definitiva, avevano magari la tessera di Ordine Nuovo, ma avevano anche quella del Movimento Sociale Italiano. Questi erano queste persone, questi sono quelli che sono oggi al governo, o ancora in maniera più ignobile alla presidenza del Senato. Guardate che le responsabilità di La Russa sono enormi sia nella manifestazione di aprile del 73, quando viene ucciso l'agente Marino da una bomba a mano lanciata da uno di questi fascisti. L'organizzatore di quella manifestazione era Ignazio La Russa, uno degli organizzatori, che allora era il segretario dei giovani del Movimento Sociale. E un'altra cosa che mi ha colpito, ne parlavo un giorno forse con Lorenza, qualche anno fa è morto Nico Azzi, non so se questo nome vi dice qualcosa.
Abbastanza.
Nico Azzi è un personaggio fascista che nel 1974, mi pare, sì, no, 73, pochi giorni prima di quella manifestazione, che doveva essere in risposta a quella bomba, semina i vagoni di copie del giornale Lotta Continua e del giornale Potere Operaio, poi va nel gabinetto del treno, ha una bomba che avrebbe fatto una strage, ma in maniera maldestra si fa scoppiare il detonatore, diciamo così, tra le gambe, e quindi viene poi preso. Quindi Nico Azzi è un tentato stragista, cioè nel senso che se non avesse avuto quell'incidente sarebbe stata l'ennesima strage. Qualche anno fa c'è il funerale di Nico Azzi, al funerale di Nico Azzi chi compare? Ignazio La Russa. Ovviamente il giornalista del TG3 lo vede, gli fa una domanda del tipo: ma lei che cosa ci fa qui? Era un mio amico ed era un bravo ragazzo. Pensate, questo è il personaggio che abbiamo presidente del Senato.
Cerco pochi minuti, uno perché te l'ho chiesto prima, tu non ti sei ispirato, ma allora io scelgo di darti in omaggio la mia copia di Paul Nizan e la cospirazione, perché secondo me c'è una...
Perché il sottotitolo è Il fallimento di un sogno rivoluzionario, e io ho scritto, senza saperlo, Il sogno infranto della resistenza. Quindi,
non è solo per quello, ma perché sì. Ci vedo, cioè, se non l'hai letto, io ho avuto l'impressione.
Ho
avuto l'impressione che tu ti fossi ispirato e che potessi essere paragonato a Paul Nizan. Quindi permettimi, cioè, questa.
L'amicizia fa delle strade.
No, leggilo. Non l'avrei detto se non l'avessi. Quindi viene dalla mia personale libreria, quindi è un omaggio permanente a te. L'ultima cosa, tu sei appena tornato dal Kurdistan.
Sì, ci è capitata una vicenda, che forse renderemo pubblica. Sono andato con questa associazione che si chiama Verso il Kurdistan, che da anni aiuta la popolazione yazida, non so se vi ricordate, questa popolazione che abitava la montagna di Shengal, nel nord Iraq, al confine con la Siria, sopra con la Turchia, che è stata massacrata dall'ISIS nel 2014, nell'agosto del 2014, con migliaia di uomini uccisi e migliaia di donne e bambini prese come schiavi, e tuttora molti di loro spariti. Il loro genocidio è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dall'ONU. Il Parlamento italiano, c'è una mozione portata dalla, come si chiama, l'ex presidente della Camera, la Boldrini. Noi negli ultimi anni abbiamo fatto 4 viaggi lì, il gruppo. L'associazione si chiama Associazione Verso il Kurdistan, e nel 2022, dopo alcuni inconvenienti capitati, perché lì ogni territorio è governato da milizie, da milizie locali, per garantire l'arrivo lì, e lo racconta Zero Calcare in questo bel libro che si chiama Anti to Shengal, vengono accompagnati da 2 agenti dei servizi segreti fino a Shengal, che rimangono lì per una settimana. Nel 2023 io c'ero nel gruppo, anche lì abbiamo dovuto trattare con i servizi segreti che volevano che rimanessimo lì solo 2 giorni, e invece siamo rimasti lì una settimana. I servizi segreti dell'Iraq sono al servizio della Turchia, per capirci, cioè, perché altrimenti non si capirebbero queste cose. L'anno scorso il gruppo è andato senza problemi, e il gruppo va lì per aiutare gli yazidi, perché il concetto è: una società rinasce dalla scuola e dalla sanità. Diverse scuole sono state costruite attraverso il contributo di Nadia Murad, che è una delle donne yazide riuscita a fuggire e che poi è premio Nobel per la pace. Noi stiamo aiutando con i contributi che raccogliamo con campagne tipo le clementine, le arance, cioè così via, la costruzione di presidi sanitari, 2 in particolare che sono già in funzione, e adesso la costruzione di un piccolo ospedale, il cui obiettivo è: il primo reparto sarà per le donne incinte, insomma, e per l'ostetricia. E quindi portiamo lì questi contributi. A un certo punto, a un checkpoint, domenica, insomma, adesso non mi ricordo più, domenica era maggio, domenica cos'era, 25 maggio, adesso non ricordo, comunque quella domenica dovevamo andare appunto a vedere uno dei presidi sui primi contrafforti della montagna. A un checkpoint, un pulmino su cui viaggiavano 7 della delegazione, che sono medici, sindacalisti, eravamo tra l'altro questa volta 6 donne e 5 uomini. Tenete conto che gli yazidi si sono dati un'organizzazione ispirata al confederalismo democratico di Öcalan, okay? Democrazia di base. Loro non parlano di parità uomo-donna, ma di liberazione della donna, perché per loro è un fenomeno di liberazione quello della... Tenete conto che le donne yazide fino a 10 anni fa erano analfabete e spesso tenute in casa. Adesso governano loro, sono il motore, no, di questa rivoluzione. È un'ecologia umana e di base. Io ero su un altro mezzo, un pick-up, e siamo riusciti... Cioè, noi eravamo passati senza problemi a quel checkpoint. Quindi, essendo stati sequestrati questi 7 compagni e compagne, siamo riusciti a tornare alla Casa del Popolo, dove eravamo ospiti, e a metterci in contatto con la Farnesina e con l'ambasciata italiana, la quale appunto ha preso in mano la situazione e ci ha anche detto che il giorno dopo noi saremmo stati portati dall'esercito da Shengal fino all'ambasciata italiana. Invece è capitato che i nostri componenti del furgone sono stati tenuti per una notte in una cella di sicurezza della polizia a Mosul, dopo pressanti interrogatori. Noi quattro, arrivati dopo Mosul, sono tornati indietro, cioè, sono tornati indietro invece di andare verso Baghdad, e siamo tornati verso Mosul. Anche lì ci hanno portato in un sotterraneo, ci hanno interrogato dalle 9 di sera all'1 di notte. Il loro esordio è stato: voi siete stati al campo profughi di Makmur, lì ci sono militanti del PKK, siete stati a Shengal, nel distretto di Shengal, lì ci sono militanti del PKK, ergo voi siete dei fiancheggiatori del PKK, ergo per questo reato in Iraq c'è la pena di morte. E loro hanno detto: vabbè, fermi un attimo, cioè a questo punto noi chiediamo il diritto alla difesa, non c'è un difensore. In realtà, alla fine, per dire che era solo un tentativo di scoraggiare questo aiuto alla popolazione yazida, o yazida come dicono loro, è il fatto che non ci hanno dato neanche il decreto di espulsione. Il giorno dopo siamo stati interrogati di nuovo presso la sede centrale dell'intelligence irachena a Baghdad, e poi siamo andati in ambasciata e alla sera accompagnati in aeroporto. Però chiaramente questa cosa è stato un messaggio preciso. Noi adesso però abbiamo chiesto un incontro all'ambasciata irachena, e comunque abbiamo deciso da martedì di rendere pubblica la cosa, perché ci sembra una cosa comunque piuttosto grave. Grazie a tutti.
Grazie.
Un'ultima cosa prima di salutarci, un appello che la persona qui accanto a me vuole fare. Lui è stato nostro ospite 2 anni fa alla festa, si chiama Tino Stefanini ed è stato un bandito della banda Vallanzasca nella sua vita. Ha finito da pochi mesi di pagare il suo debito con la giustizia, è un uomo libero, era venuto alla festa qui 2 anni fa a parlare con Umberto Gai, nostro storico giornalista dei tempi della Mala di Milano, e siccome ovviamente è rimasto molto legato a Renato Vallanzasca, che come sapete si trova in una RSA in Veneto, ma ancora sottoposto a restrizioni nonostante l'età e le sue condizioni fisiche, ecco, c'è un'iniziativa che hanno preso i suoi amici, e in particolare Tino Stefanini.
Lui è la dimostrazione che le più belle persone si incontrano in galera.
Niente, volevo soltanto, ho fatto una richiesta per la grazia a Renato Vallanzasca per le sue condizioni di salute, perché è molto ammalato, non c'è più, non ragiona più, non riconosce, c'è l'Alzheimer, demenza senile, ma è arrivato proprio che non riesce né a stare in piedi e neanche a parlare, a riconoscere la gente. Io ho fatto questa richiesta perché lui l'hanno trasferito in una RSA lontano dalla Lombardia a Padova, e nessuno può andarlo a trovare perché è ancora detenuto, cioè non gli hanno dato il deferimento della pena. Cioè lui rimane un detenuto ancora dopo 54 anni di detenzione, e nelle condizioni di salute che qualsiasi altro detenuto nelle sue condizioni sarebbe potuto uscire. Cioè, a mio modesto parere, è una vendetta da parte dello Stato per il ricordo di Vallanzasca o del bandito che è stato. Siccome oggi non è più così, cioè io ho fatto sta richiesta su Facebook, su Instagram, dove chiedo la grazia per Renato Vallanzasca, e ci sono già tante persone che l'hanno firmata. Però si può firmare su chang.org, e si trova. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e un saluto.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.